l'epistola, siamo ancora alla prima epistola di Pietro, capitolo 5, versetti da 8 a 11. Prima Pietro, capitolo 5, da 8 a 11. Leggiamo. Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando di chi possa divorare. Resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Ora il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà. Egli stesso vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. A lui sia la potenza nei secoli dei secoli. Amen. In questo brano che abbiamo appena letto, Pietro almeno vuole fare tre cose fondamentali. La prima è mostra il pericolo rappresentato da un nemico più crudele e inquieto di tutti gli uomini peggiori che possano essere sulla terra. Il secondo aspetto che l'Apostolo vuole evidenziare deduce che ci sono dei doveri per i cristiani che non possono sottrarsi. E il terzo fa notare che questa preoccupazione non era qualcosa di insolito, poiché sapeva bene delle afflizioni simili che avevano colpito molti fratelli in tutte le parti del mondo, e tutti i credenti in questo modo sono commilitoni in questa guerra, perché lui sta proprio illustrando come una battaglia. Prima di tutto nomina anche il nemico. Pietro fa proprio un riferimento ben preciso. Il nemico, il diavolo. Questo è l'avversario per eccellenza. Pietro, non a caso, lo ha denominato un leone ruggente, dimostrando in questo modo che il suo comportamento è paragonabile a un animale aggressivo e famelico, qualcosa che è pronto a fare qualsiasi cosa pur di raggiungere il suo obiettivo, come giustamente un animale che ha molta fame non va per il sottile. Allora, guardiamo il primo punto. Senza mezzi termini, Pietro richiama all'attenzione, come più volte ha usato anche in questa epistola, questo termine. Ha usato proprio questo termine, siate sobri, e l'ho ripetuto per ben tre volte, come nel primo capitolo, versetto 13, anche nel capitolo 4, versetto 7, e appunto adesso nel capitolo 5, versetto 8. Lui si sforza proprio a sottolineare questo stato importante del credente. E questa volta addirittura rafforza il suo richiamo per fare in modo che ci sia più attenzione, aggiungendo anche il verbo vegliate. per cui dice siate sobri e vegliate. Allora, che cosa vuol dire l'essere sobrio? Vuol dire tante cose, però alcune cose sono fondamentali che subito dovrebbero essere ben recepite. Essere sobri innanzitutto significa non intossicarsi con droghe o alcolici. E ancora, essere sobri nella mente di conseguenza vuol dire sobri nel comportamento, nella licenziosità del mangiare, nel bere e nei divertimenti, per cui porta a dei comportamenti ben precisi, senza strafare, se così possiamo dire. Il credente deve essere sobrio per combattere. Perché? Per combattere e soprattutto per comprendere gli attacchi del diavolo, per capire, per non essere distratto, perché il motivo è vincere. Che cosa? Le tentazioni per non cadere nel peccato. Questo è il motivo principale che vuole richiamare Pietro. E sappiamo molto bene che nessun credente potrà mai essere sufficientemente vigile per resistere al diavolo, se indulge e gratifica soprattutto la carne. E come fa l'uomo a gratificare la carne? Con delle scelte che mettono in risalto alcuni aspetti, come il sesso, la pornografia, il cibo, il sonno, i vestiti, il potere, anche il relax, nel senso di quello che noi facciamo quando ci riposiamo, e anche le ricchezze. Sembrano delle cose che forse non ci passano per la mente, ma se guardate bene, delle volte noi in un modo o nell'altro cadiamo su questi aspetti, e forse l'elenco potrebbe essere ancora più lungo. Tutto quello che ci porta a essere distratti, lontani dal Signore, è causa proprio la possibilità che Satana, il diavolo, può attaccare il credente. Dunque, il credente deve essere vigile e condurre una vita sobria per discernere proprio le tentazioni che si presentano in ogni momento. Non c'è un momento in cui noi possiamo rilassarci. Bisogna avere una mente e uno spirito forti per resistere. E questa è la raccomandazione che fa Pietro. In Prima Tessalonicesi Paolo parla quasi in medesimo linguaggio. In 5, 6 e 8 lui descrive queste cose proprio per i credenti. Dice: non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri, poiché quelli che dormono, dormono di notte, e quelli che si ubriacano lo fanno di notte, ma noi che siamo nel giorno siamo sobri, avendo rivestiti la corazza della fede e dell'amore, e preso per elmo la speranza della salvezza. Vedete che Paolo ne dà addirittura una caratteristica importante, come se il credente deve essere fornito di tutti questi elementi per il combattimento. Ma soprattutto ci poniamo anche una domanda: come possiamo opporre una forte resistenza al diavolo? Come possiamo mettere in campo qualcosa di efficace? Pietro ce lo dice, ci dice che dobbiamo vegliare, cioè vegliando. Questo verbo significa stare allerta, conferisce l'idea di una vigilanza costante. Significa essere svegli, desti, contro proprio le astuzie del diavolo. Non essere distratti, ma ad essere concentrati. L'Apostolo fa anche comprendere che questo è l'unico modo per impedire che la vita e la testimonianza del credente siano distrutti dal diavolo. Per cui non a caso lui fa riferimento alla vita, alla conduzione della nostra vita, perché anche la nostra vita può a un certo punto essere modificata o guastata da Satana, e così guasta anche la nostra testimonianza. Sappiamo molto bene anche che l'anello debole del credente è la tentazione nella carne. Gesù ne fece menzione proprio di questo, proprio verso i discepoli nel Getsemani, quando era in preghiera nella sua angoscia, nel momento di prova più dura che Gesù ha dovuto sopportare, il momento prima che lui andasse in croce. E leggiamo in Matteo 26:41 le parole che dice Gesù. Dice proprio questo: vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. La tentazione si vince vegliando e pregando. Queste sono le due cose importanti che vanno messe in conto come armi. Vigilare significa anche essere consapevoli della possibilità di un attacco del nemico. Per cui dobbiamo essere certi che l'attacco verrà. Il momento non lo sappiamo, ma l'attacco verrà. Perciò, conoscendo proprio questa furbizia del tentatore, bisogna essere spiritualmente attrezzati per la battaglia. Non dobbiamo essere degli sprovveduti, non dobbiamo prendere le cose sotto gamba, non dobbiamo pensare che tutto è possibile per il meglio, ma c'è anche la prova per cadere. Per la tentazione, perché la tentazione colpisce. E dove? Dove siamo più deboli, perché Satana sa dove noi siamo deboli, lui lo comprende. Non possiamo vincere da soli, per cui è una battaglia che va combattuta con le armi, come abbiamo detto. E la preghiera è dunque essenziale, perché ci dà la forza necessaria per sconfiggere il potere di Satana. Lo ha fatto Gesù e lo dobbiamo fare anche noi. Secondo aspetto che appunto Pietro diceva su questo, sui doveri dei cristiani, perché a un certo punto questi sono dei doveri che i cristiani devono affrontare. Dice: perché dobbiamo resistere agli attacchi e alle tentazioni del diavolo? Questo sembra una domanda sciocca, ma c'è una grande ragione per farlo. Il diavolo è il nostro avversario, è un leone ruggente che cerca chi possa divorare. Queste sono le parole che usa l'Apostolo. È interessante che Pietro pone in sottinteso chi può essere divorato. Apre uno spiraglio proprio per una condizione. Non tutti possono essere preda del leone. Non so quanti di voi hanno visto magari un documentario in televisione o da qualche altra parte sui leoni. Non sempre il leone, che è così nominato il re della foresta, il grande cacciatore, ha la meglio. Io ho visto dei filmati che quando lui voleva fare prede dei bufali, nella zona in cui lui cacciava, i bufali più forti avevano la meglio e anche i leoni venivano feriti. Delle volte i leoni non potevano fare niente, scappavano. Chi sono allora le vittime dei leoni? I leoni fanno preda a quegli animali che sono malati, quelli deboli, i giovani. Spesso scelgono le vittime che stanno poco attente, quelle che si distraggono, che escono dal gruppo. Quando invece gli animali sono in gruppo, i leoni hanno difficoltà a prendere la preda. È un po' quello che succede anche ai cristiani, a noi. Pietro ci esorta a stare attenti agli attacchi di Satana, maggiormente nei momenti in cui soffriamo, quando ci sentiamo soli, indifesi e lottiamo, perché siamo talmente concentrati sui nostri guai che facilmente dimentichiamo di stare in guardia contro gli attacchi del maligno. Quando il cristiano è isolato, quando il cristiano si tiene lontano dalla Chiesa, è più facile che il maligno possa attaccare. Non dobbiamo dimenticare che il termine diavolo significa calunniatore. Il diavolo è il nemico malvagio che ci accusa davanti a Dio. E che cosa dice? Presenta false imputazioni contro di noi. E addirittura leggiamo anche nella Bibbia che le scritture insegnano che Satana presenta continuamente i nostri peccati, le nostre trasgressioni a Dio, ricordandogli continuamente proprio la nostra debolezza e la nostra fragilità. Allora, con il nostro atteggiamento, che magari un atteggiamento non consapevole, di debolezza, vogliamo farlo diventare il diavolo il veritiero? Non sia mai. Giacomo ci ricorda una cosa molto importante, e proprio per questo il credente deve adempiere a dei doveri particolari. In Giacomo 4,7 è scritto: sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi. Come si vede in quei filmati che vi ho appena raccontato, quando il gruppo è unito e sono insieme gli animali, è difficile che Satana possa colpire. Così il leone è costretto a fuggire. E lo dobbiamo fare anche noi. Terzo e ultimo aspetto, fa notare che queste preoccupazioni che vengono fuori in queste circostanze. Dobbiamo quindi resistere al diavolo, l'abbiamo appena detto, stando fermi nella fede. Ma il verbo resistere significa opporre resistenza, lottare e combattere contro di lui senza abbassare la guardia, distogliere lo sguardo, dare spazio a nessun desiderio e allentare soprattutto l'autocontrollo. Questi sono elementi che dobbiamo mettere in campo. Il diavolo vuole che il credente rinneghi la propria fede e si allontani da Cristo. Questo è il lavoro che vuole fare Satana. La tentazione quando siamo tentati, può darsi che nella nostra testa o nei nostri pensieri ci vengono delle domande un po' particolari, delle riflessioni. A volte ci chiediamo, oppure sentiamo questa vocina che ti dice: dai, prova questo, non ti farà alcun male. Oppure fai come ti senti di fare. Non badare a consigli che ti sono stati dati. Oppure, se non prendi tutto quello che puoi, sei uno stolto. Questi sono quei pensieri che ci portano sulla strada proprio di essere provati duramente. Oppure ti viene il pensiero, dice: vivi, bevi e divertiti. Queste cose delle volte non sono soltanto dei pensieri, ma diventano delle realtà. Quando un credente rifiuta di seguire il mondo, le sue vie, viene frainteso. A volte viene escluso, schernito, anche deriso, insultato e perseguitato dagli increduli. Ai tempi di Pietro, i credenti erano duramente attaccati da Satana, che aveva suscitato una terribile persecuzione, una feroce persecuzione. Molti credenti erano stati uccisi. E sapete come Paolo stesso era un persecutore della Chiesa. Ma non è cose che accadevano secoli fa, ma ancora oggi questo accade purtroppo. Basta guardare le notizie che vengono dal mondo. Molti cristiani sono trucidati ancora oggi. E nella nostra realtà quotidiana accadono forse cose meno eclatanti, ma la realtà hanno il medesimo obiettivo: mirare la fede dei credenti. Accadono cose per cui Satana vuole che il credente perda la fede. E come possono i credenti sopportare così tanto? Pietro dà un motivo di conforto. Lui afferma che la sofferenza dura per breve tempo, se paragonata alla gloria eterna, le afflizioni della vita sono meno che passeggere. E questo lui lo dice chiaramente, ma l'incoraggiamento finale lo troviamo nel versetto 10, e questo ci dà qualcosa, uno spunto ancora in più per essere pronti a combattere e soprattutto che significa per noi quello che ci accade. È che Dio usa le sofferenze per educarci a formare il nostro carattere di cristiani. Usa le sofferenze come una scuola, perché ci sta preparando per regnare, quando regneremo, quando verrà il Signore su questa terra. Il progresso di tutte queste cose possiamo vederle in quattro aspetti fondamentali. Il primo, come appunto troviamo scritto nel versetto 10, Pietro usa questa affermazione, dice: perfezionerà, vi perfezionerà. Che cosa vuol dire? Vuol dire appunto il perfezionamento del carattere e delle caratteristiche del cristiano. Le prove allenano il credente, è come un atleta che si prepara a una gara. E questi gli forniscono gli elementi necessari proprio per la maturazione spirituale del suo carattere. Il secondo aspetto, fermezza, come lui dice, li renderà fermi, li renderà in un modo stabile. La sofferenza rende i credenti più saldi, più capaci di mantenere una buona confessione e di sopportare anche le cose sotto pressione. Questo è lo stesso termine che il Signore usò proprio con Pietro. In Luca 22, 32, il Signore disse queste parole a Pietro: "Ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno e tu, quando sarai convertito, fortifica, o meglio, come scritto nell'originale, rendi fermi i tuoi fratelli, rendili stabili." Terzo, la forza. Ci vuole forza. Come l'atleta non può fare un'attività sportiva se non c'è forza. Così Pietro indica questo, ci vuole, vi fortificherà. La persecuzione usata da Satana per indebolire e stancare i credenti, ma sortisce l'effetto opposto, li fortifica nella sopportazione. E questo è quello che fa la persecuzione. Tant'è vero che il Vangelo è stato seminato dappertutto proprio in virtù della persecuzione, quando i credenti si spostavano da un luogo all'altro, e così ha sortito a un effetto benefico. È una fortificazione. Quarto aspetto, stabilità. E lui stabilì, come ha detto Pietro, ci mette in modo stabilmente in queste condizioni. L'originale di questo termine è collegato a fondamento, vuol dire che questo ha una base molto forte, molto importante. Dio vuole che ogni credente sia stabilmente fondato al sicuro. Dove? Con chi? Nel Figlio suo e nella sua parola. Fondato sulla verità, sulle parole che sono state insegnate tramite il Vangelo, perché sono verità, sono la parte più importante per ogni credente. L'inevitabile sofferenza della vita cristiana la possiamo sperimentare tutti i giorni e sappiamo pure che produce sempre gli stessi benedetti risultati nella vita dei credenti. Perché? Affine la fede, adatta il carattere, rende saldo, fortifica e sostiene il popolo di Dio. Dobbiamo pensare a questo, come la parola ci ha insegnato, come la parola ancora stamattina ci ha sottolineato e come appunto Pietro ha voluto ancora, come ha parlato a quei credenti di 2000 anni fa, lo dice ancora oggi per noi, questa parola è per noi. Concludo con questo versetto che Paolo, quando scrive a Tito, lui dice queste parole: "Infatti la grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata e ci insegna a rinunciare all'impietà, alle passioni mondane, per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo." Questo è l'obiettivo che vuole che la parola noi la mettiamo in pratica per meglio vivere la nostra vita su questa terra. Abbiamo un obiettivo ben importante e soprattutto sappiamo che, come abbiamo letto anche stamattina, che l'ha letto Enrico, i Romani, capitolo 8, siamo più che vincitori. Perché? Perché c'è colui che ci fortifica, Cristo Gesù, con la sua parola. E sapendo questo non saremo mai preda del diavolo e non saremo mai sconfitti. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ti ringraziamo perché ancora stamattina tu ci hai ricordato cose importanti, aspetti importanti della vita cristiana e soprattutto i doveri di noi credenti. Perché, Signore, noi dobbiamo adempiere alla parola che tu ci hai lasciato. Perché se noi siamo fedeli alla parola, non avremo problemi, non avremo dolore oltre i limiti quando saremo provati, Signore, quando avremo la prova, quando avremo la tentazione. Signore, grazie che tu sai molto bene come adoperarci in tutti i nostri momenti, tutte le nostre difficoltà. Sappiamo, Signore, che tu sei più che mai vicino a noi e ci dai sostegno e forza. Grazie per tutto questo. Grazie per il Signore Gesù che ci ha dato l'esempio per eccellenza. Ti ringraziamo e ti lodiamo. Amen.